el tema de la comunicación parte del tema de la relación. L'uomo è fatto per avere relazioni. L'uomo si nutre di relazioni. Ogni giorno ci vuole un afflevo di relazioni.
Ma le relazioni che l'uomo ha vanno ben oltre per se stesse. Una relazione del suo essere fatto come ogni elemento è fatto per. Facciamo un esempio. La bocca è fatta per mangiare. Fatta per mangiare vuol dire che si trova bene a mangiare. Quando mangia è soddisfatta. Lo sa bene chi è a dieta quanto è soddisfatta la bocca quando mangia. E è proprio costruita in modo da fare bene quel lavoro. Tant'è che se io utilizzo la bocca per fare altri lavori, spaccare le noccioline, rischio di rovinare qualcosa, non lo fa così bene. O se uso la bocca per evitare i bulloni, i denti per evitare i bulloni, non lo fa così bene, rischio di rovinare. Ma è fatta per mangiare, questo lo fa proprio bene. L'uomo quindi che è fatto per fare delle cose e che le realizza nella maniera migliore, in quanto è fatto per farlo. L'uomo che è fatto per la relazione, per avere coscienza di se stesso. L'uomo acquisisce coscienza di sé nel momento in cui si rende conto di essere in relazione con. Pensate, il bambino piccolo all'inizio della sua vita, quando comincia l'avventura di diventare uomo, non distingue nemmeno se stesso dalla mamma. Non distingue nemmeno se stesso dalla culla, dal lenzuolo, dalla coperta, non distingue se stesso. Quando è che comincia a riconoscere se stesso, a dire io esisto? Naturalmente non in forma così cosciente e riflessa, ma a percepirlo dentro di sé, nel momento in cui percepisce la relazione. Nel momento in cui si sente in relazione con la mamma, si rende conto di esistere lui separato, diverso dalla mamma. Di più, la relazione fa crescere l'uomo. Pensate, ogni volta che stabilite una relazione positiva con qualcuno, con un'altra persona, è come se la vostra psiche aggiungesse una stanza. Immaginate la psiche come una casa, un alloggio, è un esempio che rende per tante cose. Ogni volta che cominciate una relazione positiva, si aggiunge una stanza in questa psiche con il nome di quella persona. E allora ecco che uno cresce proprio dentro di sé, nella sua realtà psichica. Pensate una piccola applicazione di questo. Gesù Cristo ha una relazione con ogni uomo. Vuol dire che nella sua psiche umana, poiché è vero uomo, esiste una stanza con il nome di ogni uomo. Anche una stanza con il vostro nome esiste nella sua psiche. Poi quando la teologia parla di corpo mistico, dico vabbè, lo ha dedotto dalla psicologia, lo ha dedotto. E pensate che se voi avete una relazione con Cristo nella vostra psiche, c'è una stanza con il suo nome dentro di voi. E la vostra psiche cresce ad ogni relazione nuova che voi cominciate. E voi diventate di più uomo, aumentando il numero delle relazioni. Ma c'è ancora una caratteristica importante della relazione. Quella della vocazione. Immagino che molti di voi insegnanti parlino anche di vocazione ai giovani, agli allievi. Vocazione vuol dire essere fatto per, proprio partire dalla propria realtà, da quello che uno è. E l'elemento della relazione caratterizza la vocazione. Ad esempio, se io vi dicessi a caso un nome, Don Bosco, la prima cosa che normalmente viene in mente sono i giovani, una relazione. sono. La conoscete quella storiella cattiva che una volta girava, non so se gira ancora adesso, che la Trinità che predicano i salesiani è Gesù Cristo, Maria Auxiliatrice e Don Bosco. Questa è la Trinità predicata dai salesiani. Fa parte della relazione come caratteristica della vocazione. Se d'altra parte io dicessi Cottolengo, la prima cosa che mi viene in mente è una relazione di quella vocazione, i malati. Quindi c'è questa realtà fondamentale della relazione dentro di noi che ci costituisce, ci fa crescere, ci rende uomini, una realtà che esiste anche, pensate il caso sempre naturalmente estremo, di un uomo su un'isola deserta, naufrago, storia tragica, ebbene quella persona vive delle relazioni anche lì. Naturalmente la comunicazione sarà ridotta, ma vive delle relazioni anche lì, da solo con l'isola deserta. E pensate all'opposto, al disagio di chi non vive delle relazioni, di chi si sente isolato, solo, di chi patisce la solitudine. E quando dallo psicologo arriva una persona che patisce la solitudine, arriva dicendo: pensano tutti a se stessi invece di pensare a sé. E lo psicologo punta il dito contro di loro e gli dice: è colpa tua, sei tu. E quello si arrabbia. Sono molti che sono arrabbiati con gli psicologi. Si arrabbia. Dice: come colpa mia? Io sono disponibile, io sono pronto a far tutto. No, perché non sai costruire relazioni. E vediamo questo elemento fondamentale per costruire la relazione, che è la comunicazione. La relazione si costruisce attraverso la comunicazione. Facciamo un esempio, anche questo retorico, tanto è classico. Un ragazzo è innamorato di una ragazza, un esempio che non avete mai sentito. Che cosa fa per cambiare la relazione con quella ragazza? Cambia la comunicazione. Incomincia a comunicare più spesso. Messaggini, telefonate, incontri, magari casuali. Guarda, è il vicino di casa e tutte le volte che lei esce, combinazione che lui esce in quel momento, e si incontrano sull'ascensore. Comunicazione. Comunicazione che diventa più personale, più profonda, perché finché restiamo, oggi fa freddo, e già oggi fa freddo, non va molto avanti. Ma quando incominciamo a parlare di cose più personali, più intime, quando cominciamo a parlare del rapporto tra di noi, ecco che la relazione è cambiata, va avanti. Allo stesso modo, se volete distanziare un vicino di casa troppo invadente, che cosa fate? Cambiate la comunicazione. Su 3 messaggi che vi manda rispondete a 1. Su 4 telefonate, 2 non le prendete, se riconoscete il suo numero non gli rispondete. Su, e così via, e comunicazioni sempre più superficiali. Tempo, sta pioggia, quello è un argomento che funziona sempre per dire: non voglio comunicare niente di personale con te. Comunico del tempo e della pioggia. Se proprio l'altro non ha chissà quale interesse, è chiaro che un po' alla volta, attraverso il cambiamento della comunicazione, cambia la relazione. Ma quali sono gli elementi della comunicazione che incidono sul cambiamento della relazione? L'uomo è composto di tanti elementi, l'uomo è un essere solo, è chiaro, ma è composto nel senso che per motivi di studio possiamo considerare elementi diversi, elementi che hanno anche funzionamenti diversi. Facciamo un esempio. Il medico, quando studia il corpo umano, studia l'apparato circolatorio separato dall'apparato respiratorio, dall'apparato d'osso, dallo Quando però poi gli arriva il malato davanti, gli arriva tutto intero, si spera, perché se arriva solo più lo scheletro con altri per intervenire, gli arriva tutto intero il malato. Quello che si dice oggi che arriva anche con la sua psiche, arriva anche non solo con il corpo. Dunque, noi consideriamo parti dell'uomo, tenendo conto però che è sempre l'uomo tutto intero, e secondo il numero e il coinvolgimento di queste parti, ecco che la comunicazione diventa più efficiente, più profonda, più efficace, che trasforma in maniera più incisiva la relazione. Pensate a quell'elemento che per certi aspetti è superficiale, come il corpo, che è l'elemento più superficiale, ma nella comunicazione diventa un elemento molto significativo, il corpo. Perché sono venuto qui davanti e non sono stato dietro la scrivania? Perché io spesso e volentieri non uso diapositive? Perché il corpo comunica, spero comunichi qualcosa di opportuno, spero che comunichi qualcosa di decente, ma il corpo comunica in maniera forte. Pensate, io così non vedo tanto esattamente il pubblico, ma se ci sono due tra di voi che si stanno tenendo per mano, voi capite subito che la relazione tra quelle due persone è particolare. Un piccolo contatto del corpo, quanto è significativo. Perché una carezza è così significativa? Eppure un contatto leggero, no, no, è un contatto del corpo, è una comunicazione molto coinvolgente. Per cui basta poco per comunicare molto. Due persone vicine fisicamente possono stare in silenzio e comunicare molto, perché c'è una comunicazione profonda che fa anche nel silenzio, ma dipende dalla relazione che c'è naturalmente. La comunicazione modifica la relazione, ma naturalmente la relazione determina la comunicazione in un secondo passaggio. Per cui c'è questa realtà di comunicare con il corpo. Pensate un altro modo di comunicare, che è la sensibilità. La sensibilità di delle emozioni, gioia, paura, desiderio, speranza e avanti di questo passo. Si comunicano in maniera fortissima l'altra. Quanti insegnanti si trovano davanti una classe nervosa e cominciano a dire: ma cosa avete quest'oggi che siete così nervosi? Calma, vuol dire che cambia il tempo? Forse la classe è stata innervosita dall'insegnante, che ha più potere sulla classe di quanto la classe ne abbia su di lui. Prima di tutto, perché è più adulto, si spera. Più adulto non di età, è più adulto come realtà personale, come crescita interiore più adulto. E poi perché in una posizione, come sono un po' io davanti a voi, tutti mi vedete, ma vi vedete poco tra di voi. Quindi ho più influenza io su di voi che non voi su di me. Per quanto possa sembrare astratto, c'è questo sbilanciamento, una relazione sbilanciata questa, una comunicazione sbilanciata che determina una relazione sbilanciata. Allora ecco che l'insegnante ha un impatto emotivo sulla classe significativo più di quanto la classe ce l'abbia su di lui. E voi sapete, esperienza molto comune, che alcuni insegnanti tengono la disciplina e altri no. È una realtà dura per quelli che non tengono la disciplina. Io non vi conosco, quindi parlo veramente, non sto parlando di nessuno. E, però all'insegnante che non riesce a tenere la disciplina, io dico: vai dentro di te. Non posso dire vai dallo psicologo perché non faccio inserti pubblicitari, ma vai a vedere dentro di te qual è l'elemento che senza saperlo non è fatto scattare, non è fatto crescere, non coinvolge nella comunicazione e quindi relazione con la classe. E la classe lo sente. Tanto più sono giovani, tanto più sono piccoli, tanto più lo sentono istintivamente. Magari quelli delle superiori, degli ultimi anni delle superiori ci arrivano, ma i più piccoli lo sentono subito. Con questi in classe possiamo fare quello che vogliamo. Oppure, con questi in classe dobbiamo solo stare buoni buoni. Ma perché? Cosa sentono? Sentono la realtà che c'è dentro l'insegnante. Andiamo avanti, vediamo l'intelligenza. L'intelligenza nella comunicazione è ben importante, tutto il ragionamento, il flusso del discorso e così via, ma l'intelligenza ha dei limiti, perché l'intelligenza è fatta per ragionare, per leggere la realtà, per ragionare sulla realtà, non è fatta per tante altre cose. Ad esempio, ho sentito delle persone dire: io l'arte moderna non la capisco. E dico: meno male, perché l'arte non si capisce, non si può capire l'arte. L'intelligenza la legge, ma è poi l'emotività che la sente, la vive, non l'intelligenza. Non puoi metterti a ragionare nell'arte. L'intelligenza legge e si trova lì. O pensate a quelli che gestiscono la sofferenza con l'intelligenza e si mettono nei guai, senza farlo apposta, ma si mettono nei guai perché l'intelligenza non è fatta per gestire la sofferenza, può gestire i problemi che hanno generato la sofferenza, certo, ma non la sofferenza, se no comincia a tirare in cerchio, tipo: un amico mi ha abbandonato, mi ha tradito, ma perché l'ha fatto? Ma non doveva farlo, ma non si fa così, ma perché proprio a me? Ma perché ad altri? Tentativo dell'intelligenza di capire la sofferenza, senza possibilità di risultato. Quindi è un elemento che ha la sua volontà, il suo spazio, ma quello è spazio. Pensate alla volontà. La volontà la tratto perché è un elemento molto delicato, si va facilmente nella patologia e qui non facciamo un discorso di psicopatologia. Pensate a quello che è il plagio. Imporre la volontà sull'altro, è chiaro che siamo già nella patologia. E invece passiamo a degli elementi più profondi della persona, come le capacità profonde. Comunicare a livello del gusto della verità, il gusto della verità. Si può comunicare soltanto nel momento in cui io accetto la verità, anche se è scomoda. E qui torna all'esperienza dello psicologo, che ha un lavoro enorme da fare con i clienti, perché si dicano la verità, pensate, si dicano loro la verità. A volte è una verità che noi vediamo facilmente e la persona interessata non la vede. Quante volte ho più stima io del cliente che ho davanti di quanto il cliente ne abbia di se stesso. Ma una stima motivata, una stima che si appoggia su cose belle che l'uomo ha fatto, fa nella sua vita, e che la persona non le vede, non le vede. Avete presente quello che dice Gesù nel Vangelo: guardano e non vedono? Non pensate, farisei di 2000 anni fa, non ci riguarda. Ognuno di noi guarda e non vede. E coltivare il gusto della verità è fondamentale per guardare e vedere. Perché? Se io non sono disposto a vedere qualunque cosa, non lo vedo. Non lo vedo. Devo essere disposto a vedere qualunque cosa. Poi magari mi ha detto che sia una cosa che mi dispiace. Magari mi piace pure, magari sono contento, eccetera. O magari non mi piace. Ma prima, per vederla, devo essere disposto a vedere qualunque cosa. Dopo posso medici, li testimoniavano, di quelle persone che non vogliono fare degli esami per paura della verità. Ma guarda che se hai un tumore non è l'esame che te lo fa venire. Non è l'esame che te lo fa venire. E più in fretta lo sai, più hai possibilità di curarlo e di guarire. Ma se io non sono disposto a leggere sugli esami che c'è qualcosa che non va, io non li faccio. O addirittura, mi dicevano pure, li faccio. Ritiro il risultato e non apro giusto. Per paura di cosa c'è del poi essere bene. Allora, il gusto della verità necessario per vedere, per trovare, leggere la realtà che mi circonda. Ci sono poi delle relazioni fondamentali nella nostra vita. Anche lì la comunicazione è interessante. Perché, al contrario di quanti molti pensano, le relazioni più profonde della nostra vita non richiedono una comunicazione di qualche genere. È la classica espressione che si sente dire, a mio avviso, fin troppe volte, che però corrisponde a questo tipo di rapporto: mi basta che tu esista, mi basta sapere che esisti. È una relazione particolare che ha delle caratteristiche molto vitalizzanti dentro di sé. E poi c'è ancora la realtà del senso della propria vita. Quando si comunica a livello di realtà del senso della propria vita, ad esempio, l'attività vocazionale va in quella direzione. E io ritengo che ci sia questa carenza di vocazioni, di cui tutti sicuramente sentite parlare, della vita religiosa, della vita presbiterale, eccetera, perché manca la comunicazione a livello di senso della vita. Perché sono al mondo? Che compito io ho ricevuto da Dio? Io personalmente, ognuno di voi ha ricevuto un compito personalizzato da Dio. Pensate che ufficio personale deve avere Dio in paradiso, per dare ad ognuno un compito personalizzato, tagliato apposta su misura per quella persona. Allora, se un prete, un religioso, vive il senso della sua vita, i giovani, creati con quella realtà interiore e quindi chiamati a quella strada, lo sentono dentro di sé, lo sentono risvegliarsi dentro di sé, lo riconoscono e sono disposti a seguirlo. Se non sentono questo, non avviene. Come mai vicino ai santi, la storia lo dimostra ampiamente, ci sono sempre tante vocazioni? È un discorso un po' imbarazzante per me, i salesiani hanno proprio vocazioni. È molto imbarazzante. Però la verità è questa. Dunque, più elementi io coinvolgo nella comunicazione, più la comunicazione influenza la relazione e quindi diventa capace di trasformare la relazione. C'è un limite nella comunicazione che pesa negativamente sulla relazione. Tecnicamente si chiama rumore, il rumore, che da un certo punto di vista potrebbe essere proprio un rumore. Immaginate un rombo qui dentro, io parlo, sono sette, immaginate una radio, una televisione che graffia, non si capisce, ma non c'è solo questo tipo di rumore nella comunicazione, tutto ciò che disturba la comunicazione viene chiamato rumore. Ad esempio dei limiti, posso solo parlare, posso solo vedere, comunico a gente, posso solo scrivere, eccetera. Tutti questi limiti sono un rumore all'interno di una comunicazione, per cui la comunicazione non è totale, perché c'è un limite esterno, un limite tecnico, un limite che viene da qualcosa che è indipendente dalla volontà della persona, che limita la comunicazione. E adesso vediamo l'uomo di oggi di che cosa ha L'uomo di oggi ha bisogno, come l'uomo di tutte le epoche, di comunicare profondamente. Ha bisogno di comunicare profondamente. Ma, a differenza di altre epoche, noi ci troviamo con determinate caratteristiche. La prima è quella della realtà cittadina, urbana. Voi sapete che nel mondo, tanto più in Italia, crescono le città, crescono le aree urbane dove è possibile essere senza relazione e comunicazione. Ed è possibile perfino che nessuno se ne accorga. Pensate a quello che era un paese, diciamo, di un secolo fa, ma è un fenomeno che è venuto crescendo un po' alla volta, prima nelle città e poi nelle campagne. Nel paese tutto sapevano tutto di tutto. Se voi cambiavate il colore dei capelli, in men che non si dica tutto il paese lo sapeva. Se voi, anche realtà personali, imbarazzanti, eccetera, tutti lo sapevano. Non si sfuggiva a questa, non dico controllo sociale, conoscenza sociale. Poi a volte diventava anche un controllo, una pressione, eccetera. Che bella la città dove nessuno ti conosce. Sì. Poi capitano anche quei fenomeni della persona che muore e che per giorni mi aveva colpito un fatto di almeno una quindicina d'anni fa. Una persona, forse lo ricordo bene, Monza, vicino a Milano, per 3 anni morta in casa. La pensione arrivava sul conto, le bollette erano pagate. 3 anni dopo la figlia segnala la morte della madre. La figlia. Ma ogni tanto la chiamavo, non rispondeva e ci credo. Ma pensavo fosse impegnata, pensavo che a un certo punto poi il cellulare era al carico. Dopo 3 anni ho detto passo da casa sua. Allora, questa è una realtà della di oggi, della realtà del passato. La realtà di oggi, dato questa caratteristica della essere personalizzata, anche la possibilità di comunicare in tanti modi diversi. Pensate al cellulare, gli sms, pensate alle mail, pensate, lo sapete, no? Quello che diceva, con tutti questi mezzi abbiamo risolto il problema della lontananza. Adesso ci resta il problema della vicinanza. Tutte queste realtà che hanno una caratteristica che vi voglia di far sorridere per certi aspetti. Ci sono delle modalità di comunicazione che tecnicamente sono superate, abbondantemente superate. Ma lo sapete che esistono ancora i telegrammi? Ma cosa vuol dire un telegramma? Io telefono a una persona, quando gli annota, telefono ad un'altra persona, la quale scrive, prende una busta e la manda a quell'indirizzo. Che senso ha? Il telegrafo non esiste più da quando? Ha un senso. Il telegramma mi permette di comunicare poco. Congratulazioni, punto. E se arriva questa con questa cara non posso scrivere di più. Sì, ma guarda che con lo stesso prezzo puoi fare una telefonata di... Preferisco il telegramma. L'SMS, condoglianze, partecipo al dolore, punto. Poi mettere il vantaggio. Mi permette di comunicare poco. Ci sono certe comunicazioni che si ricevono per telefono. Non poteva dirmelo di persona? Non poteva. Non poteva psicologicamente, non fisicamente. Ha preferito un sistema più distanziato, un sistema che limita la comunicazione. Perché utilizziamo questi trucchi? Pensate la comunicazione via internet, le mail, le chat e così via. che mi permettono di limitare la comunicazione, limitarla in tanti modi. Il problema naturalmente dentro l'uomo. Io ho bisogno di possedere me stesso per esporre me stesso. Io posso mettere in rapporto con gli altri solo quello che di me posso gestire. Se io certi livelli di profondità non li tocco, non sono capace di gestirli, io non entro in comunicazione a quella profondità, io patisco la solitudine. Perché? Perché non riesco a entrare in comunicazione profonda con gli altri. Se io non possiedo una parte di me, non la posso gestire in nessun modo. Quante volte mi fanno tenerezza i novizi, le novizie. Una volta lavoravo molto con le vocazioni. Adesso hanno detto di lavorare sulla mia. E li vedi, io do tutta la mia vita a Cristo. Cosa dai tutta la tua vita se non la possiedi? Tu dai una scatola vuota. Vuota. Poi magari la riempirai giorno per giorno tutta la vita e alla fine quella scatola sarà piena, ma intanto gliela dai vuota. Ti do tutto me stesso, ma cosa dai di te se non quello che possiedi di te? Non puoi dare quello che non possiedi, non puoi, se no pensate, io vi regalerei tutti i soldi delle banche, volentieri, davvero volentieri, è che un fatto che non li possiedo, non ve li posso dare. Tu dai al Signore quello che possiedi di te, punto. Tu giochi nella comunicazione quello che gestisci di te, punto. Ciò che non gestisci, ciò che non possiedi, non lo puoi usare, né nella comunicazione, né nel dono, né da nessuna parte. Allora, il problema sta nel gestire se stessi, possedere se stessi. Allora la comunicazione può diventare profonda. Dunque io mi rendo conto che devo anche pensare, visto che abbiamo problemi di orario, 5 minuti, perfetto. Allora, saltiamo i vantaggi della comunicazione in internet che riconoscete tutti e vediamo come c'è un limite in questa comunicazione, visto il tema di oggi, che ha bisogno di una comunicazione umana profonda, eccetera. Internet ha un limite di rumore molto forte. Ne indico in modo particolare una caratteristica di questo rumore, che è la possibilità di mentire. In internet io posso mentire in maniera clamorosa, posso dire di essere chissà chi, posso dire di essere una persona completamente diversa, posso dire delle cose assurde di sé, che mi segnalavano la curiosità, no, di quelli degli uomini maschietti che in internet si fingono di essere donne, magari ci sono anche gli altri, ma mi segnalavano questo, le donne che si fingono di essere uomini, ma erano gli uomini che si fingono di essere donne, mi dicevano che li incastrano sulle calze. Nessun maschietto conosce tutto sulle calze delle donne. Lì sopra lo incastrano sempre, quando hanno dei dubbi. Allora, la possibilità di mentire, la possibilità di limitare in maniera molto forte la comunicazione. Cosa si può fare allora? Voi che lavorate con i ragazzi, lavorate con i giovani. Vorrei dire tre parole. Insegnare è la prima. Insegnare vuol dire insegnare, lasciare un segno dentro. E non è l'ideale insegnare. Si insegnano le nozioni, informazioni, si insegnano queste realtà che una persona proprio non conosce, quelle si insegnano. Allora ti lascio dentro le regole della matematica, ti lascio dentro la storia e la geografia, ti lascio dentro le regole della grammatica e avanti di questo passo. Formare è diverso da insegnare, vuol dire dare una forma alle persone. Anche questo ha i suoi limiti, perché si dà una forma per determinate competenze. si dà una forma per dire, ecco, abituati a, ad esempio quello che è il fondo, abituati a, si dà una forma. Guarda che nella nostra civiltà si usa questo, si usa quello. Quando pensi di chiedere ad una persona, bisogna chiedere scusa. Ecco, questa è formazione. Ma c'è una realtà ben più coinvolgente e profonda, che è educazione. Pensate ai significati della parola. Insegnare, lasciare un segno dentro. Formare, dare una forma. Educare, tirar fuori dalla persona quello che è. Far venire fuori quello che lui è dentro di sé. Questa è la strada corretta, educare. Cioè far sentire al ragazzo, al giovane, come lui è fatto per comunicare, è fatto per la relazione, è fatto per comunicare in un certo modo e avere delle relazioni in un certo modo. Nel momento in cui il ragazzo, il giovane, sente venire fuori da dentro di sé il suo essere fatto, non quello dell'insegnante, il suo essere fatto per comunicare, il suo essere fatto per relazioni di un certo tipo, state tranquilli che saprà utilizzare in modo corretto internet e tutti gli altri mezzi di comunicazione. Lo farà istintivamente. Perché? Perché andrà dietro a quello che lui è fatto per. Sono fatto per questo, vivo questo. Lo farà da solo. Lo farà anche quando nessuno lo vede, nessuno lo controlla. Lo farà perché darà gioia a lui farlo. Quella è l'educazione. Far venire fuori la sua realtà, il suo essere fatto per. E allora poi il cammino va avanti da solo. Questo è il lavoro più bello che un insegnante possa fare, questo è il lavoro più valido che si possa fare, ed è anche questo l'augurio che io vi faccio di fare e di fare i giovani. Grazie.